As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buongiorno a tutti e grazie per essere qui in questa mattinata, diciamo anche peggiorativa dal punto di vista dell'orario con il cambio. E quindi grazie doppiamente per aver compiuto questo sforzo. Questo è giusto le cose che ho fatto ultimamente per diciamo introdurre il lavoro sulla fantascienza internazionale non anglofona, quindi ho editato un'antologia di fantascienza in Cina, ho editato un'antologia di fantascienza negli Stati Uniti, ho editato una rivista numero internazionale di Apex Magazine a dicembre, dove ho selezionato un po' di autori da vari paesi in traduzione da alcune lingue. Quindi questo è un po' il lavoro che sto portando avanti da ormai 7 anni e si basa su un concetto fondamentale, cioè di chi è la fantascienza, a chi appartiene la fantascienza. Il grande pregiudizio che si è diffuso da oltre un'ottantina d'anni è che la fantascienza sia questa, che la storia della fantascienza sia questa bellissima infografica realizzata da Ward Shelley, che potete navigare ovviamente in maniera molto più esaustiva e approfondita sul suo sito, e traccia in un'unica immagine la storia della fantascienza dagli albori, dove ancora era ovviamente fantastico, fino ad arrivare poi alla nascita vera e propria durante l'era dei lumi e della ragione, e quindi nell'illuminismo, e poi via via con le varie correnti, e quindi la Golden Age, e poi la New Wave, e poi il cyberpunk, e poi tutto quello che avviene nella parte successiva. Che cosa è successo però? Che nel momento in cui ho avuto l'onore e la fortuna di andare in Cina, questa immagine l'ho ritrovata proiettata su un'enorme parete all'ingresso della convention di Chengdu. E allora mi sono chiesto, ma quella non è la vostra storia della fantascienza. Possibile che non abbiate elaborato una concezione della vostra storia della fantascienza? Possibile che proiettiate su un maxi schermo la storia della fantascienza occidentale? E loro sono rimasti un po' colpiti da questa affermazione, e nel giro di 6 mesi, grazie al lavoro di Future Affairs Administration, hanno creato questa infografica, che è il corrispettivo della storia della fantascienza, ma, come vedete, cinese. Ora, questo è soltanto un esempio del modo in cui noi percepiamo la fantascienza. C'è un enorme problema di perdita culturale che è dovuta al fatto che da oltre 80 anni la fantascienza è considerata provenire da un'unica lingua, da un'unica cultura, da un'unica religione, da un'unica economia. E questo ha un po' limitato quello che è la percezione di tutti gli altri paesi e limitato anche la possibilità di tutti gli altri paesi di concorrere ad una visione molteplice del futuro, tanto più che in alcuni ambiti non si parla più di futuro ma di futuri, perché effettivamente ci sono dei vecchi paradigmi che ancora insistono sulla nostra percezione, che sono ad esempio quello del digital divide, l'idea per cui ovviamente l'accessibilità a certe tecnologie crea una tale distanza e diciamo gap che inibisce o limita fortemente la possibilità di alcune culture di scrivere con profitto fantascienza. Ebbene, questo è un vecchio paradigma. The future is already here, but it's not evenly distributed. William Gibson, mi pare che fosse il 2002-2004 in un'intervista. Questo paradigma in realtà è stato superato proprio qui, a Fiuggi, dove alcuni anni fa a Ian MacDonald feci una domanda e lui mi rispose così: quando un iPhone, quando un tablet esce a Tokyo, a Lagos o a Rio de Janeiro, è lo stesso device, identico. La differenza è che culture differenti fanno cose differenti con lo stesso oggetto. E quindi non è più vero che il futuro è già qui, ma non è equamente distribuito. Ovviamente nessuno si nasconde dicendo che non esistono più le differenze di accessibilità, ma è sicuramente vero che usare il 5G a Tokyo con tutti i, diciamo, il 5G, diciamo, una tecnologia 4G, chiamate insomma quello che volete, la possibilità di accedere a siti web con banner, animazioni e tutto, è una cosa. Un'altra cosa è usarlo nel deserto, nel Senegal per esempio, o in Nigeria, dove devono essere riscritte tutte le app, dove la rete deve essere rimodulata in maniera diversa per far sì che un sito si apra o che uno possa ricevere un allegato. Quindi questo comincia a incrinare quell'idea che abbiamo di futuro. Non ne esiste uno solo, ne esistono diversi, e quindi comincia a lavorare anche un altro concetto, quello della innovazione nativa, cioè la capacità dei vari popoli e delle varie culture di adattarsi e di risolvere con quello che hanno qui e adesso i problemi della loro quotidianità. In India questa cosa si chiama jugar, cioè inventarsi soluzioni che noi chiameremo fai da te per riuscire a sopravvivere. E quindi è un modo estremamente originale, creativo, fantasioso, immaginifico, dal mio punto di vista futuribile, di fare di necessità virtù. Questi sono alcuni esempi di come le culture si inventano delle cose per ottenere gli stessi risultati che avremmo noi. Questi sono altri esempi di come le culture si inventano cose per fare quello che facciamo noi. Ok? Perché questo è il tipo di scenario architettonico fantascientifico che ci è stato raccontato dalla modernità. Scenari alla Blade Runner, cyberpunk, architettura futuribile. Ecco, se io vi faccio vedere questo, architettura senza architetti, costruzioni spontanee, fuori dal canone della storia architettonica, dove di fatto questo è fatto dalle persone. Guardate se non trovate delle somiglianze, ok? Ma qui siamo nel futuro, qui siamo nel passato. Operazione di pulizia tecnologica o estetica, diciamo. Anche questo, per esempio, è una bella operazione di pulizia estetica. La principessa Leia, in realtà è stata copiata da Clara della Rocha nella sua iconografia e nella sua estetica, una guerrigliera messicana. Stessa cosa per l'acconciatura delle donne Hopi. Ok, quindi vuol dire che magari non è proprio un progresso. Magari esiste un mondo, ma esistono più futuri, esistono più possibilità di fare cose. E quindi l'idea che la fantascienza sia soltanto una e che abbia un'unica fonte, un'unica sorgente, ecco, secondo me è un po' riduttivo. Quindi alla fine di questo percorso ho elaborato un concetto che è l'aggiornamento del vecchio sense of wonder con la O, cioè senso del meraviglioso, in un sense of wonder con la A, senso del vagamondare. Cioè, secondo me, oggi la fantascienza vera e propria è quella che avviene nei paesi dove l'innovazione, l'immaginazione e la capacità di creatività locale si sposa con le necessità dei propri, diciamo, delle necessità ad andare avanti, a immaginarsi, a creare una propria idea diversa di futuro. E quindi l'idea è quella che l'evoluzione della fantascienza passi dalla sua abilità di unirsi, fondersi con l'altro, da qualunque posto provenga e qualunque sembianze abbia. Perché credo fortemente che la fantascienza sia narrativa della trasformazione. Se noi eliminiamo questo elemento, siamo nel mainstream, siamo in una descrizione, siamo nella realtà, diciamo, no? Quindi la matrice che ho sviluppato è questa, e ha a che fare con dei concetti che possono sembrare un po' forti, però di fatto sono quei concetti che insistono sulla omogeneizzazione, sulla centralizzazione, sulla ripetizione di alcune strutture politiche, economiche, mentali, che di fatto inibiscono la creazione di un futuro diverso. Quindi da una parte vedete meno diversità, mancanza di traduzioni, barriere all'ingresso, standardizzazione, commercializzazione, legalizzazione dall'alto al basso. Vedete tutti una serie di fenomeni terrificanti come l'ingiustizia climatica, il razzismo climatico, fino ad arrivare alla diciamo, schiavitù cibernetica. Dall'altra parte abbiamo elementi, forze, fenomeni che lavorano per la liberazione dei futuri o comunque l'ampliamento dei futuri. Quindi, ad esempio, le traduzioni. Pensate semplicemente a questo fatto, no? Che mi ha sempre colpito. Quando gli occidentali vanno in altri paesi si chiamano espatriati. Quando i non occidentali vanno in altri paesi si chiamano immigrati, e quindi il fenomeno della diaspora. Le parole cambiano perché cambiano le identità delle persone a cui sono associate. Quindi questo mi ha colpito molto. È ovviamente un tentativo di una matrice, non è, alcune cose possono essere sbagliate, esagerate, però è una prima sistematizzazione di questo concetto, che vedete qua riportato nella realtà del lavoro che Future Fiction ha compiuto in 7 anni di ricerca, una mappa della biodiversità dei futuri, poiché esistono molti paesi, esistono molti futuri, e quindi cerchiamo di rappresentarli. Siamo arrivati a oltre 180 storie provenienti da più di 30 paesi, in traduzione da circa 13 lingue, e questo progetto è diventato un enorme aggregatore di futuri, di storie diverse, che guardano però allo stesso orizzonte, allo stessi panorami, ma da angolature diverse. E quindi si è creato un prisma che poi è la componente storico-geografica del nostro pianeta, della nostra cultura, delle nostre varie culture, diciamo. Quindi il nuovo sense of wonder con la O è il sense of wonder con la A, cioè il vagamondare. Ho cercato di trasformarlo in questa modalità, con questa, diciamo, espressione italiana, vagamondare. E quindi i futuri che provengono, diciamo, la fantascienza non occidentale che abbiamo cercato di pubblicare in questi anni in Italia, proviene da veramente tanti paesi diversi, che seppure possano essere considerati alcuni paesi occidentali, in realtà sono talmente fuori dalla normale conoscenza e leggibilità dei lettori e delle lettrici, che sono invisibili, sono totalmente sconosciuti. Africa, Russia, Grecia, Spagna, Israele, Turchia, Germania, Cuba. Questo è quello che abbiamo fatto con l'aiuto di una squadra di traduttrici e traduttori, di cui qui c'è appena arrivata una, grazie, e perché senza queste risorse preziosissime io mi sarei ritrovato ovviamente a leggere un mondo solo, e la cosa mi è sempre dispiaciuta, sia da quando andavo in libreria e trovavo nello scaffale della fantascienza sempre gli stessi autori provenienti dagli stessi paesi, morti da una trentina d'anni, ecco, diciamo, questo era anche un altro elemento demografico che purtroppo continua a sussistere, non bene che vengano rimpiazzati, no? Le famose ristampe di cui parlavamo, no? Anche quella, no? Nel caso di alcuni grandissimi autori, per carità, li ristampiamo, però sono arrivato dopo tanti anni un po' di barba bianca a dire che, occupando quello spazio in libreria, occupando quello spazio nel metaverso, chiamiamolo come vogliamo, si toglie lo spazio a qualcun altro. E quindi sono arrivato a essere un pochino più inflessibile nei confronti dell'editoria che continua pigramente a perseguire questa strategia, che secondo me è perdente, perché è molto difficile vendere un libro di un autore russo morto da 40 anni ad una giovane lettrice che usa Instagram e Twitch, secondo me, mio parere personale, però questo ne possiamo parlare. Altri libri che stiamo facendo per portare altra fantascienza dal mondo non occidentale: un enorme e immenso continente giace sonnecchiando, e che è l'India. E ci sono delle storie meravigliose dall'India, tra l'altro un paese che scrive in lingua inglese come retaggio del postcolonialismo, e non ha, pur scrivendo in inglese, non ha le stesse opportunità di essere intercettato dalle grandi case editrici inglesi o americane, o diciamo anche altre, per carità. Se vogliamo proprio essere cattivi, no? E dire: ah, ma io traduco solo dall'inglese, bene, allora comincia a tradurre fantascienza indiana, comincia a tradurre fantascienza dal Sud Africa, comincia a tradurre fantascienza da quei paesi che hanno come seconda lingua l'inglese. Non viene fatto, quindi non è soltanto un problema di lingua, ma è anche un problema di cultura. Sta cambiando, il segnale positivo è che sta cambiando. Per darvi il segno di questo cambiamento, la famosa Science Fiction Writers of America, l'associazione che raccoglie gli scrittori di fantascienza, ha cambiato il suo nome e adesso è Science Fiction Writers Association. Questo piccolo cambiamento non è da poco. Ovviamente, se andate lì e guardate i criteri di eleggibilità per essere parte dell'associazione, dovete aver venduto almeno $100 di fiction, ma se andate a vedere i mercati, sono mercati inglesi in dollari. Quindi io, pur avendo vinto magari due premi Urania e tutto quello che è, non vengo considerato, non posso essere considerato. Oppure dovrei andare a chiedere una eccezione e dire: guardate che altro che $100, cioè, però avendo un premio italiano probabilmente non viene considerato. Questo non ho fatto questo controllo, per carità, non voglio poi. Però se andate lì non è che c'è scritto anche altri premi, c'è scritto solo $100 in mercati che loro reputano nella loro lista. Questo per dire che comunque l'apertura c'è, ma è qualcosa su cui bisogna sicuramente continuare a insistere e a migliorare. Dal nostro punto di vista abbiamo utilizzato anche lo strumento della doppia lingua per cercare di rendere ancora più evidente l'esistenza di altre lingue, cioè mettendole proprio sul libro, fisicamente, facendo vedere che esistono altre lingue, che esistono altre grafie, che esistono, no, una fonetica diversa, una modalità di scrivere. E quindi queste sono un'intera collana che utilizziamo in doppia lingua, dove abbiamo in questo momento l'inglese, il cinese, il russo e anche l'italiano, perché facciamo anche un discorso di traduzione dall'italiano verso l'inglese in alcuni casi, oppure di libri interamente in inglese. Questo, diciamo, è un po' quello che abbiamo fatto sulla Cina, che è uno dei altri grandi bacini di narrazione contemporanea. Abbiamo pubblicato più di 10 libri di fantascienza cinese, tanto che qualche tempo fa un ricercatore da Pechino mi ha scritto dicendo che abbiamo superato, siamo il secondo paese per numero di traduzioni di racconti e di storie di fantascienza cinese dopo l'inglese, quindi abbiamo superato il giapponese, che credo di aver contribuito in maniera sostanziale a questa crescita. Abbiamo fatto veramente tanti libri di fantascienza cinese, insomma, e adesso è il momento di andare un po' anche verso la Cina. Questi sono altri libri in doppia lingua, sempre da Cina, Stati Uniti, Canada, proprio perché l'idea è quella di ovviamente mettere tutti insieme, dando a ciascuno una propria visibilità, e non ovviamente magari discriminare la lingua inglese perché è sovraesposta. No, per carità, le cose belle vanno promosse e rese visibili da qualunque luogo. E quindi sul discorso della Cina, ovviamente è un po' più particolare, perché io l'ho anche detto all'amico Liu Cixin, cioè se quel libro che ha venduto circa 5 milioni di copie in Cina fosse stato scritto in Pakistan o in Brasile, certo non avrebbe avuto quel successo. Pur essendo un gran libro, pur essendo una bellissima trilogia, ma per rendere diciamo chiaro ed evidente il fatto che il successo è legato a fattori che spesso non sono insiti nell'opera stessa, per far capire che c'è un'enorme perdita culturale dovuta alla mancanza di traduzione da altre lingue, per far capire che spesso non siamo serviti con la migliore lista dei libri possibili, che spesso ci vengono tradotti libri che potrebbero benissimo restare nel loro paese. Ok? E quindi abbiamo, come sempre, come consumatori, un piccolo potere, no? Di decidere dove allocare le nostre risorse. L'unico a cui gli editori un po' più commerciali sono sensibili. Quindi io cerco di esercitarlo e spero che anche altri lo facciano. Per cercare di allargare anche questo bacino di lettori e di lettrici di fantascienza da paesi non occidentali, abbiamo cominciato a tradurre in immagini e ad adattare alcune delle storie che si prestano particolarmente bene dal nostro catalogo verso il fumetto. Quindi abbiamo iniziato con due racconti di fantascienza cinese, questo in maniera molto triviale perché c'è un po' di supporto finanziario e quindi riesco a pagare le persone. Come sapete, se voi avete mai provato a mandare un testo di lingua, un vostro racconto a un editor americano e inglese e non lo avete tradotto, sobbarcandovi l'onere della traduzione, non lo leggerà mai. Pur avendolo tradotto in inglese, se lo mandate, la possibilità che venga letto è minore rispetto alle altre, perché non siete nella cerchia degli amici. Ora, loro dicono di avere, no, dei sistemi virtuosi. In alcuni casi è sicuramente vero, non voglio fare polemica sterile, ok? Però è più difficile, vi posso assicurare che è più difficile. Ed è impossibile, se voi scrivete in francese e glielo mandate, che ne so, ad Apex o a Clarkesworth o a Tor, vi diranno, noi, c'è proprio scritto, la roba viene mandata. Io faccio spesso adesso un po' il disturbatore, no? Quando escono le nuove riviste, Open Submission, dico, scusate, ma leggete solo in inglese? Sì, purtroppo, ma siamo aperti, siete aperti, però è solo in inglese, ho capito, va bene. E quindi, diciamo, quando mando fuori invece delle call for paper o delle call for works, cose di questo tipo, ci scrivo, noi accettiamo, ma non perché vogliamo essere migliori, perché semplicemente credo che non si possa eludere, no, la possibilità di o limitare la possibilità che uno scrittore scrive in spagnolo o in francese. È un problema dell'editore risolvere il problema della traduzione, perché secondo me l'editore deve fare il lavoro di intermediario culturale, altrimenti facesse un altro mestiere, e qui sono volutamente polemico. Quindi non è vero che un traduttore dallo spagnolo costa di più di un traduttore dall'inglese, non è vero che un traduttore dal francese costa di più di un traduttore dall'inglese, non è vero, forse dal cinese costa un po' di più, ok, va bene, questo lo posso ammettere, ma andiamo per gradi. Possibile che io dall'Italia per leggere una cosa scritta in tedesco devo passare dall'inglese? Possibile che uno spagnolo per leggere una cosa scritta in francese debba passare dall'inglese? È questo il livello di attrazione, magnetismo della lingua inglese, no? Io sono andato in tanti convegni ormai in Francia, in Germania, in Cina, negli Stati Uniti, in Montenegro, adesso andrò in Croazia, in Russia, a tutti gli editor facevo una semplice domanda: da quale lingua traducete? La risposta era sempre la stessa, dall'inglese. Quindi siamo di fatto... Prego. No, la perdita, il famoso lost in translation, ok. Allora, certo, chiaro. Hai letto Il problema dei tre corpi?
No.
No? È tradotto dall'inglese di Ken Liu, Mondadori, ha tradotto Il problema dei tre corpi dalla traduzione inglese di Ken Liu, dal cinese all'inglese, all'italiano, pensa. Quindi sicuramente questo è un problema, ma se lo faccio io, lo faccio per motivi di budget e lo faccio perché la missione è quella di portare delle cose che altrimenti non potrebbero essere pubblicate. Quindi abbiamo iniziato nel 2017 a pubblicare da Ken Liu, che è stato, diciamo, il salvatore della fantascienza cinese, e quindi tutti abbiamo pescato dal suo catalogo di storie tradotte. Ma io adesso traduco direttamente dal cinese, traduco dal turco, traduco dal russo, traduco dal portoghese, dal francese, dallo spagnolo, dal tedesco, dall'arabo e dal giapponese e dal coreano. Ok, mi sono inventato delle cose particolari, ho fatto di tutto nelle università, sono andato di qua, ma se l'ho fatto io senza soldi, ma come è possibile che uno come Fanucci e Einaudi non lo faccia? Vabbè, per dire, non voglio, però per dire che si potrebbe fare di più, ok? Quindi poi, vabbè, questo era per cercare di portare anche i prodotti da altri paesi, e su questo ci sono dei progetti, nel senso sto collaborando con il Confucio anche di Heidelberg in Germania, perché una volta che hai fatto il fumetto è facile tradurlo, no? Si tratta di 5 paginette di traduzione con i balloon, con le vignette, è più facile. Quindi una volta fatto lo sforzo si può poi rivendere ad altri paesi, e quindi cercare di creare un network di paesi non anglofoni, il passaggio successivo di Future Fiction dopo la fase 1, che è quella della sopravvivenza. Questa cosa può stare in piedi? Può stare in piedi. E adesso che riusciamo a finanziare i vari progetti, a pagare anche pur poco le traduttrici e i traduttori, però riusciamo a farlo stare in piedi, la fase 2 è portare quest'idea in altri paesi. E un mese fa abbiamo due editor tedeschi hanno sposato il progetto di Future Fiction e pescano storie dal nostro catalogo, le traducono in tedesco e fanno un Future Fiction Deutsche Hausgab, cioè un'edizione tedesca della rivista che si sono inventati. E potrebbe diventare una specie di franchising, cioè, ma neanche, nel senso un'idea di relazione tra editor, che ne so, se riesco a tirare su un contatto con la Francia, che da una parte professa, no, la sua grande indipendenza, la scena francese, per carità, e poi quando vai a chiedere da che lingua traducete è sempre la stessa, sempre dall'inglese. Sono 3 volte in Francia, sono stato ospite agli Utopial, a Nice Fiction, di qua e di là. Quando poi vai a dire vabbè, facciamo un progetto di fantascienza europea, resti da solo. E quindi il libro sulla fantascienza europea in inglese l'ho fatto io l'anno scorso per la Eurocon di Fiuggi, insomma. E quindi purtroppo le cose vanno fatte, cioè altrimenti non crei poi quel treno di opportunità, resti sempre un po' piantato. Ecco, queste infatti le cose che abbiamo fatto in inglese, perché? Perché poi alla fine cerchiamo anche di far comprendere il problema agli amici inglesi e americani, ma anche a quelli che leggono in inglese come seconda lingua, e quindi magari, che ne so, riesco a intercettare un editor brasiliano che vede quel libro e dice: ah, ma tu pubblichi la fantascienza cinese, sarei interessato. E pur essendo una seconda scelta in questa fase, ma siamo messi talmente male che il Lost in Translation per me ben venga, nel senso, anche se fosse un double Lost in Translation, purché escano fuori altre identità, altre voci, altri libri, perché il problema fondamentale è che se non iniziamo a cambiare la direzione, queste sono sempre quelle metafore che uso, resteremo sempre con una lingua, una cultura, una religione, un'economia, una visione del futuro, e in questo momento secondo me è estremamente pericoloso. Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto con poi alcune realtà che sono sensibili al problema, anche se vi racconto delle storie. Quando ho editato il volume di Apex International Futurist, l'editor in buona fede credeva che io gli avrei portato le storie in inglese. Non ha neanche immaginato che International Futurist potessero scrivere in spagnolo o in cinese. E quindi non aveva messo il budget. Tu, scusa, ma tu mi dai un progetto di questo tipo e non metti il budget per la traduzione? E era così, sinceramente sorpreso che le storie non nascessero spontaneamente in inglese. Vabbè. Quindi c'è da fare una battaglia enorme per semplicemente far comprendere che il budget per la traduzione è qualcosa da inserire. Cosa che invece CoFutures, che è un centro di ricerca a Oslo, dove sono nel board, diciamo, dei membri del board, ed è un enorme progetto che è stato vinto da un editor indiano, Bodhisattva Chattopadhyay, che vive in Norvegia da alcuni anni. Ha vinto un grant meraviglioso di 5 anni forse, per sviluppare un'idea di co-futures, cioè di futuri correlati, coordinati, collaborativi, diciamo. E quindi mi ha chiesto di editare un libro che si chiama Meteotopia, storia di ingiustizia climatica, dove abbiamo lì invece messo un budget per la traduzione, ovviamente, perché l'ingiustizia climatica colpisce molto di più nel sud del mondo, no? Quindi Brasile, Cile, pensate, non so, alla Nigeria o che ne so, all'Indonesia, ecco, no? Dove magari non si parla proprio sempre inglese come prima lingua. E quindi, vabbè, questo vi lascio con una, vabbè, questa è una vecchia vignetta che ritorna sempre. Quando la smetterai di buttare via il tempo con quella fantascienza senza senso e cominciare a occuparti della realtà? Perché in realtà la fantascienza importa parecchio. Questo è quanto, insomma. Sono andato anche un po' troppo veloce, quindi... Va bene, io sapevo che ci sarebbero state delle domande, quindi vai.
Prima avevi detto che sostanzialmente alcuni paesi, proprio perché non parlano magari inglese, vengono esclusi o comunque non considerati, e quindi rischiavate di perdervi tanti bei libri provenienti da paesi che non vengono considerati. Secondo te questo riguarda l'Italia per fuori? Comunque persone che parlano italiano ce ne sono poche, riscontrati con tutti i paesi che hai citato, che almeno hanno dalla loro avere tantissime persone che parlano cinese. L'altra è questa: a livello grafico c'è una linea ben precisa, molto modellata secondo me su una sensibilità estetica che è molto internazionale. Posso chiedervi come si è regolato a livello di copertina? Grazie.
Sì, sicuramente la perdita netta è su tutte le lingue, tutte le culture. Ovviamente alcune sono un po' più presenti e si creano veramente dei paradossi incredibili, per cui se tu sei, non lo so, uno scrittore italiano con dei racconti e dei romanzi, sei molto più svantaggiato, pur essendo appunto in un paese sviluppato, rispetto a uno che scrive in inglese in Nigeria o in Zimbabwe, perché avendo l'inglese come retaggio postcoloniale, è molto più semplice in questo momento mandare il tuo racconto a una rivista internazionale che comunque include la lingua inglese. Anche se adesso siamo arrivati a, diciamo, questa overreaction, no? Cioè una compensazione per cui se tu scrivi da un paese in via di sviluppo del terzo mondo svantaggiato, ti includono semplicemente perché sanno che per tanti anni non ti hanno mai incluso. Quindi questa, no? Reazione crea anche delle stranezze, no? Per cui adesso arrivano, che per carità va bene perché non c'è mai stato niente di simile, no? Però non è una reazione motivata da un pensiero ragionato, è una reazione istintiva, no? Come per dire il discorso giustissimo, no? di Black Lives Matter, ok? Giustissimo. Io quando parlo con degli scrittori americani, scrittrici americane di colore, e dico sì, ma un conto è morire negli Stati Uniti dove un caso di Black Lives Matter suscita sommosse popolari, un conto è tutti i poveracci che muoiono nel canale nel Mediterraneo e non frega niente a nessuno, sono tutti neri, però esiste qualcuno che è più nero di qualcun altro. Quindi è la stessa identico approccio sbagliato nelle fondamenta, secondo me, pur essendo corretto adesso nella modalità di, no? Quindi per tornare alla tua domanda, sì, siamo, purtroppo non abbiamo le stesse lingue, e quindi la lingua franca oggi è l'inglese, forse tra 100 anni sarà il cinese, quindi questa ruota gira. Certo, non, noi abbiamo avuto abbiamo avuto la nostra. Abbiamo avuto la nostra in tempi, no? Abbiamo avuto il latino, no? Lo so, però per la seconda, arrivo, per la seconda abbiamo delle collaborazioni con la Scuola Internazionale di Comics, sia a Roma che Torino che vari Reggio, e poi con dei freelance anche, però siamo partiti, io sono partito insegnando ogni tanto fantascienza alla Scuola di Comics di Roma, e da lì abbiamo cominciato a fare dei contest sulle copertine, quindi sono dei giovani talenti bravissimi che intercetto prima che vadano poi su Marvel, Disney, e li prendo nella fase in cui ancora possiamo permetterceli, e loro devono lavorare, devono produrre illustrazioni, quindi è questo tipo di progetto. Vai. Ah, sì.
Sì, la mia domanda era in parte legata al discorso che facevi prima sul fatto dell'inclusione, perché io quello che sto vedendo nel mercato americano è che, io scrivo fantasy più che fantascienza, però mi sembra che il discorso sia simile, che dicono di cercare voci diverse da diversi background e tutto quanto, però in realtà la mia impressione è che loro cerchino scrittori americani che scrivano in inglese con valori americani e diciamo una visione del mondo americana, ma semplicemente una sorta di così un po' operazione estetica, per cui hanno l'ambientazione magari un pochino più esotica e le persone americane di quell'origine ci si possono un po' rivedere. Però in realtà questa diciamo spinta alla diversità è una cosa che almeno esteticamente, in modo formale, cercano molto, cioè persone di diversi background, per quanto in realtà sempre americani. E in qualche modo pensi che questa visione, per quanto adesso fatta in modo molto superficiale, sia una spinta nella direzione di un mondo più ampio?
Grazie, sì, un'ottima domanda. Complessa. Vediamo se riesco a ricordarmi tutti i punti. Allora, il primo punto. È sicuramente vero. Il problema è che si dovrebbe passare dal concetto di cultural appropriation, cioè questi che chiedono di scrivimi qualcosa di diverso perché tu lo sai fare, no? Però poi fallo come ti dico io, perché la ricetta te la dico io, no? Quindi segui sempre ha un concetto di cultural appreciation, cioè dobbiamo vedere che quella è una cosa diversa e quindi dobbiamo includerla perché ci rende più ricchi, to appreciate, capito? Quindi proprio è un passaggio. E racconto questo fatto perché l'ho vissuto direttamente. Un'autrice indiana, Lavanya Lakshminarayan, un'autrice bravissima che pubblicheremo il mese prossimo con un romanzo che si chiama Analogico Virtuale, racconta che quando ha mandato lei è di Bangalore, fa la programmatrice per Zynga, per i giochi, quindi mastica inglese, no? Mastica, cioè lavora in una software house. Quando ha mandato il suo romanzo a un editor di Londra, mi hanno detto, bello, però mettici un po' di spezia, mettici un po' di ballerine, no? Come se a noi chiedessero, sì, vabbè, ma il mandolino? Sì, ma cioè, non c'è nessuno che canta yam yam, cioè, dov'è l'Italia, no? Allora, questa idea che ognuno poi debba fare etnicamente qualcosa di sensato che poi venga riconosciuto, quindi tu non sei libero di fare quello che vuoi valutato in base al lavoro, no, il tuo lavoro è in qualche modo piegato a delle esigenze che non hanno niente a che fare con il libro, per cui è come dire la fantascienza è scritta da loro, se tu vuoi entrare in quel mercato devi fare come loro. No? L'orso che balla. E secondo me questo è una cosa veramente ignobile. Cioè, ignobile. Vuol dire non fare letteratura. Fare un'altra cosa, perché questo concetto che mi ritrovo sempre, the American reader. Ma chi è l'American reader? O il lettore italiano, per la stessa cosa, vale per qualunque, diciamo, gatekeeper, per qualunque persona non ti dia un giudizio nel merito di quello che hai fatto. Guarda, la trama è esile, il personaggio funziona, no? Oppure sta cosa si è già vista, è sentita mille volte, no? Non ti dà un giudizio su quello che hai fatto, ma ti dà dei giudizi che vanno, no? Poi, per carità, quello può essere anche un elemento, può diventare un elemento, però fai un discorso organico. E questa ragazza di fatto ha fatto un post su questo, l'editor tal dei tali mi ha detto questo, e si è scatenato il putiferio, e quindi che è successo? Che questo è quello che succede nella realtà del business as usual, ok? Poi lei invece, avendo scatenato questo, ah no, allora adesso ha preso l'agente americano, ha ripubblicato il libro di qua, di là, perché con la coscienza sporca ti devi, no, poi attivare per far sì che arriva qualcun altro che magari giustamente, cioè quello che è stato approcciato da lei magari aveva una visione sbagliata. Poi arriva l'editor giusto che invece prende quel libro e lo pubblica o la gente che la vuole rappresentare, però non sono mai sicuro della strumentalizzazione di questo fatto per motivi di marketing o per far vedere che effettivamente uno è più bravo. Sì, esatto, c'è sempre bisogno di vedere questa cosa nel fango per poi, no, purificarla, no? Sono io quello che... ho risposto? Ok, no, perché poi non mi ricordo tutto.
Aggiungo a questo che è vero, mi è capitato spesso nel piccolo, nel senso nel piccolo italiano da siciliano, di arrivare che a Milano a vedere che si aspetta una certa narrazione della Sicilia, la mafia sempre e quelli piace, cioè, perché dell'esotico, di ciò che è diverso, piace sempre però l'aspetto pittoresco, come diceva una volta Montesano quando ancora era un comico e non un buffone. Esatto, no? È bello Camilleri, io adoro Camilleri, però la sua Sicilia non è la Sicilia che si aspettano, però sì, quindi vabbè, c'è questo nell'esperienza, e io mi chiedo anche quando si va all'estero, nel senso quando anche accettiamo le regole del loro gioco, quindi ok, bel racconto, ho tradotto, ho speso i soldi, però c'è sempre ancora il concetto che se io sono Francesco Verso di Bruculino magari sono una cosa, Francesco Verso di Roma ho l'impressione che ancora ci sia un'esistenza proprio, cioè dove sei nato? Hai accettato le mie regole, però la quota è ancora, non è paritaria, no? O sbaglio?
Ti racconto quest'altra cosa divertente. L'anno scorso ho pubblicato un racconto su The Best of World Science Fiction per Head of Zeus, editato da Lavi Tidar. E c'è il libro, ah bello, c'è anche il racconto italiano. Quest'inverno, quest'autunno, scopro che ho visto che il libro era stato comprato da Fanucci. Quindi esce questo libro, The Best of World Science Fiction, esce al Salone del Libro di Torino. 2 settimane fa ricevo una mail da Fanucci. Mi dice, salve Verso, mi può scrivere? Io dico, ecco, chissà che vuole, no? E invece diceva, siccome io ho comprato i diritti di questa antologia, se mi potesse mandare il testo in originale, così evito di tradurlo, perché lei l'ha scritto già in italiano, no? Cioè, capito? Giusto, no? Ma per dire che io e Fanucci, non c'è, cioè, lui sta a Via dei Fornaci, io sto a Garbatella, non ci siamo mai nessuno, non ha mai chiesto mai queste cose, no, le ho passate pure per Mondadori, cioè gli editor di Mondadori mi hanno chiesto se io conoscessi qualche autore italiano di fantascienza, capito? Interessante, capito? Ma quelli all'estero non ti conoscono perché magari giustamente hanno la loro cerchia, ma manco quelli in Italia ti conoscono perché non esatto. Però devo dire che Fanucci è stato poi gentile perché mi ha invitato alla presentazione del libro che farà a Torino, perché diceva, almeno ci metto un italiano, no, come rappresentante. Però ecco, ci sono tanti problemi, tanti pregiudizi, tanta pigrizia, poche sono le isole, diciamo, le oasi, chiamiamo, il resto è veramente un deserto. Poi le cose vengono fatte, nessuno dice che il libro di Ian McDonald non debba essere pubblicato, anzi, per carità. Però io mi sono ritrovato a volte in dei panel o delle convention dove mi giravo e c'era una ragazza che aveva pubblicato il primo libro in UK, caso, cioè siccome è una giovane scrittrice inglese, è portata sull'onda, no, di questa, no, The British Invasion, o chiamatela come pare, no, l'ennesima. Se fosse stata una giovane autrice italiana, io non credo che avrebbe avuto le stesse possibilità di essere seduta lì. Questo dico, cioè non è il libro, è la cultura, è l'industria che ti porta su una massa montante di opportunità che noi non abbiamo, ma non solo noi, cioè, pure gli altri, cioè. E quindi insomma questa la situazione. Ci sono altre domande? Se no vi racconto altri aneddoti divertenti, insomma, di cose belle che però poi succedono alla fine, come quella della fantascienza greca, che è bellissima. C'è una scena interna estremamente viva, capace. Tre anni fa mi hanno mandato un PDF di una loro antologia, si chiama Atene 2525, che avevano tradotto tramite l'Associazione di Scrittori di Fantascienza di Atene in inglese. E quindi mi chiedono: Francesco, dacci una mano, c'hai questi contatti internazionali, a promuovere questo libro, a farlo uscire. Quindi io dico: beh, lo leggo, se è bello, che ovviamente il criterio è sempre quello, no? E i racconti erano bellissimi, quindi io ho detto: va bene, io ve lo pubblico in italiano, lo traduco sicuramente. Poi faccio questo passaggio ulteriore, chiedo ad un'amica che sta a Edimburgo, Luna Press, è una ragazza, una donna che vive da 25 anni a Edimburgo, ha aperto una casa editrice di fantascienza piccolina, come Future Fiction, diciamo. Però essendo in Inghilterra è molto più vicina, no, al British Science Fiction Award, alla scena delle riviste inglesi, insomma pubblica in inglese, quindi ha un vantaggio, no, linguistico. E quindi il libro era già tradotto in inglese, ho detto: senti, se lo vuoi fare. Lei ha detto: bello, sì, lo faccio. Quindi quando lo abbiamo annunciato in inglese, solo per dirvi che sarà che sia annunciato in italiano, quando l'abbiamo annunciato in inglese, una settimana dopo un agente giapponese ci scrive e ci dice: io devo assolutamente rappresentare questo libro. Tempo un mese, ci arriva un'offerta da Takeshobo, che è un editore giapponese grossino, e quindi hanno cominciato a tradurlo. Dovrebbe uscire tra un po', perché via dalla pandemia, di qua di là. Però il libro è andato da Atene a Roma, a Edimburgo, a Tokyo. Quindi si possono fare delle cose belle. È difficile, perché poi non sarà certo, no, un caso. Però credo che debbano essere fatti questi progetti di paesi non, e uso questi termini proprio, no, di paesi non anglofoni e altri paesi non anglofoni, per cercare di disintermediare, no, di creare un network positivi anche senza dover sempre passare attraverso la lingua inglese necessariamente. Qui abbiamo mutato un testo inglese, no, per necessità. La cosa ideale sarebbe, no, se riuscissi a proporre, sto facendo un testo di fantascienza italiana in inglese, e qua se qualcuno ha informazioni di quando è stato fatto, se è stato fatto un libro di fantascienza italiana in inglese, mi piacerebbe saperlo. Perché, per rispondere alla tua domanda, se noi non riusciamo a produrre, no, un'antologia di scrittori, no, per carità, cose in inglese sono state tradotte, ma un'antologia di fantascienza italiana curata, che io sappia non so quando se è stato fatto un progetto di questo tipo. Però lo sto facendo, si chiamerà Fritali, e dovrebbe uscire quest'estate, perché poi in realtà non è che questa cosa viene da un progetto che mi è stato chiesto dall'associazione rumena, perché a quanto mi hanno detto nel 1972 Aldani, se non sbaglio, insieme a un editor rumeno composero un'antologia che si chiamava Fantascienza, e 50 anni dopo vorrebbero celebrare appunto il cinquantenario con un'altra antologia, Fantascienza 2.0. quindi con questa, diciamo, opportunità ho detto: vabbè, allora facciamolo pure in inglese, magari lo facciamo pure in italiano, non lo so, facciamolo, e soprattutto in inglese magari viene portato a qualche euro, con a qualche work on. E quindi questo è un po' tutto, ecco, con anche questo progetto che cerchiamo di fare anche per l'Italia, insomma.
Ok,
va bene, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.